Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi continuiamo a parlare delle elezioni, insomma delle elezioni del weekend scorso, facendo qualche ulteriore riflessione. Parliamo del ghiaccio artico che è ai minimi storici da diversi anni a questa parte, della Cina che compie qualche piccolo passo verso la transizione ecologica e le emissioni zero e infine del Tesla Battery Day. Prima di cominciare, come sempre, però vi ricordo che se voi andate sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org trovate tutte le notizie di cui vi parlo durante la rassegna e anche tante altre che vi segnalo per restare aggiornati sui temi di attualità. E che trovate anche tre modi semplici per seguire Io non mi rassegno, che sono iscrivervi al gruppo WhatsApp o al gruppo Telegram o alla newsletter dedicata. Ma cominciamo subito e appunto parliamo un altro po' dell'ultimo voto, poi non ne parliamo più, promesso. In realtà a me non piace granché di parlare di politica, o meglio di politica elettorale, perché non è un tema che mi appassiona poi più di tanto, però sicuramente le elezioni sono un momento che ci dà una serie di indicazioni e di segnali interessanti da cogliere. Il principale segnale, a mio avviso, che non è certo una cosa nuova, è la crisi dei partiti. Il voto alle regionali e alle comunali, soprattutto più di quello del referendum, ci dice una cosa fondamentale, ovvero che sono stati votati soprattutto sindaci e governatori prima che i partiti a cui appartenevano, ovvero che diciamo abbiamo visto questo fenomeno, non lo so, nelle preferenze quasi plebiscitarie che hanno ottenuto Zaia in Veneto e De Luca in Campania, ma lo stesso possiamo dire per Emiliano e Toti, e sono tutti sintomi un po' di questa tendenza, così come il risultato del Movimento 5 Stelle che ha perso voti un po' ovunque ed è caratterizzato dall'assenza di una leadership forte. Ed è una tendenza che in realtà va avanti da diversi anni, di pari passo con la scomparsa di quella che era la presenza dei partiti a livello microterritoriale nella vita delle persone. E d'altro canto, in una società che è sempre più liquida e instabile, è sempre più difficile incasellare le persone all'interno di griglie rigide o di un'infrastruttura rigida come quella dei partiti, che non ha più molta attrattiva, nel senso che poi il mercato ha trovato mille altri modi più comodi e più immediati per soddisfare il nostro bisogno di identità e di appartenenza a cui poi se andiamo a scavare su cui facevano presa anche i partiti tradizionali. E così anche l'ideologia, assieme alla scomparsa dei partiti, si sono frammentati e sostanzialmente i partiti stessi sono diventati delle scuse per dei leader forti per giustificare la loro leadership. Questa è un po', almeno, la mia analisi su questo fenomeno. Conseguenza inevitabile di questa riflessione è che però dovremmo prendere con le pinze le indicazioni che ci arrivano da questo voto e non fare l'errore di estenderlo matematicamente a un livello, a una scala superiore, quindi a un livello nazionale. Se i voti presi dai governatori e dai sindaci sono soprattutto legati alle singole persone e non al partito, è difficile poi fare le proiezioni per quello che potrebbe succedere, ad esempio, su una votazione politica nazionale, o immaginare che le percentuali che ci sono adesso nel Parlamento non siano matematicamente più rappresentative di quelle che sono le preferenze degli italiani al momento. Cosa che invece puntualmente stanno facendo più o meno tutti, dichiarandosi ciascuno il vincitore vero di questa tornata elettorale. Ad ogni modo, tornando al fenomeno della scomparsa dei partiti, non è detto che poi sia una cosa per forza negativa, nel senso che siamo abituati a far coincidere la parola democrazia con l'appartenenza a un partito, ma è un'associazione piuttosto fallace. Pensate che i partiti non esistevano neanche all'inizio nel modello della democrazia rappresentativa, è una cosa che è arrivata dopo. E non è detto che siano stati, fra l'altro, una bella invenzione. Se vi leggete Democrazia senza partiti di Adriano Olivetti, o contro le elezioni di David von Reybrück, capite che a livello sociale i partiti sono una sorta di piaga, nel senso che creano polarizzazioni, fazioni contrapposte e se ci fate caso, assieme al calcio, la politica è il tema su cui poi si discute più frequentemente, che causa discussioni, litigi, E quindi appunto ulteriori conflitti all'interno della società. Tifoserie, insomma. E, fra l'altro, la stessa parola partiti viene dal latino partiri, che significa dividere, quindi non è neanche un caso, non è un effetto collaterale involuto di qualcosa, ma è esattamente il senso stesso dei partiti, quindi dividere la popolazione in dei gruppi di interesse diversi, in conflitto fra loro spesso. E, il problema ovviamente è cosa prende il posto dei partiti, perché se in sé la scomparsa dei partiti o la crisi dei partiti non è una catastrofe, ovviamente dipende anche da cosa viene al loro posto, perché attualmente la classe dirigente in realtà fa abbastanza finta di non vedere, o forse non vede davvero, questo fenomeno, questa tendenza, e si convince che basta cambiare qualche pezzetto qua e là per aggiustare questa democrazia che non funziona più, e così nel frattempo, facendo finta di niente, si accentua sempre di più la rincorsa al leader forte. Ma ricordiamoci che in realtà potremmo e possiamo anche approfittare di questa crisi della democrazia rappresentativa elettiva per provare a cambiare le cose in maniera molto più profonda, e introdurre o sperimentare modelli di governance davvero diversi, che siano collaborativi, che siano inclusivi, e ce ne sono, ne abbiamo già parlato in questa rassegna, ma insomma ce ne sono e tanto si può ancora fare in questa direzione, ma ci sono almeno 50 anni di ricerca accademica e sperimentazioni pratiche in questa direzione, modelli che fra l'altro è dimostrato ci aiuterebbero a risolvere i problemi non proprio piccoli che dobbiamo risolvere come genere umano. Va bene, fine della tirata sui partiti, passiamo ai problemi che dobbiamo risolvere, perché il National Snow and Ice Data Center degli Stati Uniti ha annunciato che il 15 settembre scorso, quindi una settimana fa, il ghiaccio marino artico ha raggiunto la sua estensione minima attuale di 3,74 milioni di chilometri quadrati, che è considerata la seconda più bassa raccolta nei dati satellitari almeno negli ultimi 42 anni. Quindi, da quando si hanno dati certi su questa estensione, è la seconda più bassa mai registrata. Il che rafforza la tendenza al calo a lungo termine dell'estensione del ghiaccio artico. Il pianeta, in ogni modo, in tutte le situazioni, ci continua a ricordare che sarebbe il caso di smettere immediatamente di immettere gas climalteranti in atmosfera, e appunto dovremmo farlo subito. In questo senso, qualche passettino in avanti, qualche buona notizia, anche se veramente molto piccola, ci arriva dalla Cina, almeno a parole, perché parlando in videocollegamento con l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente cinese Xi Jinping ha detto che la Cina si impegnerà a raggiungere la neutralità climatica, le cosiddette emissioni zero, quindi diciamo a compensare le emissioni, la CO2 emessa in atmosfera con quella che viene sottratta dall'atmosfera entro il 2070, 60, scusate. E, dicendo anche che il picco delle emissioni, quindi il momento in cui si raggiungono le massime emissioni, dovrebbe essere toccato entro questo decennio, quindi entro il 2030, per poi iniziare a calare e raggiungere appunto le emissioni zero entro il 2060. È un impegno che ovviamente va da sé, è ampiamente insufficiente, ma è perlomeno un segnale di apertura verso la questione climatica. Fra l'altro, la Cina è un paese che da solo è responsabile di circa il 28% delle emissioni globali, essendo anche un po' la fabbrica del mondo, e quindi comunque ogni piccolo passo può essere colto, può essere preso anche come un'apertura verso la questione climatica, sperando che poi sia seguito dalle azioni, ma anche da obiettivi molto più ambiziosi che sono in questo momento indispensabili. Questione climatica, fra l'altro, in cui la Cina potrebbe assumere anche un ruolo piuttosto centrale, se lo volesse, visto l'atteggiamento dell'amministrazione Trump. Poi anche lì è da vedere ovviamente cosa succederà a novembre con le elezioni politiche negli Stati Uniti presidenziali. Nel frattempo, ieri, ultima notizia, dopo un'attesa che è durata letteralmente dei mesi, anche a causa dei ritardi dovuti al coronavirus, si è tenuto il Tesla Battery Day, che è appunto questa giornata in cui Elon Musk presentava le nuove batterie e anche tante altre cose in realtà. C'era molta attesa nello scoprire queste nuove batterie che Tesla aveva sviluppato in maniera interna e quasi segretamente, e di cui si stava vociferando da molti mesi, e le attese non sono state disattese, diciamo così, è un po' brutto. E, aiuto. In pratica Tesla ha sviluppato, partendo da zero, delle nuove celle che sono molto più grandi, con caratteristiche decisamente più performanti, e in grado di offrire sia una potenza fino a 6 volte superiore, che una capacità 5 volte superiore di stoccaggio. Utilizzando queste celle, praticamente le Tesla, insomma, in un pacco batterie composto da queste celle, la Tesla dovrebbe migliorare la sua autonomia del 16%, e il tutto a costi decisamente inferiori. Non so se si può definire una rivoluzione come Elon Musk l'ha presentata, ma di sicuro è un progresso notevole nei sistemi di accumulo che da sempre sono uno dei talloni di Achille delle energie rinnovabili. E che negli ultimi anni hanno fatto sicuramente passi da gigante anche proprio grazie all'imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense, diventando sempre più efficienti e performanti e rendendo possibile la transizione energetica. Detto ciò, io concludo qua la puntata, vi saluto, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Io non mi assegno, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti, e vi ricordo che ogni giorno che chi si rassegna è perduto. Ciao!